Quinta di copertina. Internet, web e nuovi media raccontati dai quotidiani.
Buongiorno e bentornati a Quinta di Copertina. Oggi è giovedì 25 ottobre 2007. Un caro saluto come al solito da Antonio Sofi, che vi parla dalle pagine web di apogeonline.com. Oggi è giovedì e come tutti i giovedì abbiamo un bel po' di segnalazioni al nostro arco freccia, al nostro arco articoli interessanti. Ovviamente come al solito li riprendiamo dagli inserti che troviamo sui quotidiani, chissà perché si ammassano il giovedì. In questo caso appunto recuperiamo un bel po' di segnalazioni da Nova, ricerca, innovazione e creatività, questo il suo claim col Sole 24 Ore. Chi segue Quinta di Copertina lo sa bene e sa anche bene come Nova sia organizzato, con una storia di copertina che poi viene sviluppata nelle due pagine centrali. In questo caso stiamo parlando dell'internet delle persone, come sintetizza il titolo dell'editoriale di David Weinberger in prima pagina. David Weinberger, 57 anni, una specie di mito su internet, uno dei creatori del Cloutrain Manifesto e tanti altri bei libri. Sarà allo Yab Forum il 7 novembre a Milano e appunto racconta di come sta evolvendo la internet del web 2.0, così come viene chiamata, che in realtà, come appunto dice il titolo, la internet delle persone, che si sviluppa soprattutto su quelli che sono i social network. Ed è proprio sui social network che internet sta costruendo i suoi nuovi meccanismi sociali, soprattutto nel momento in cui si riesce in questo modo a mettere in connessione le persone con i suoi contenuti, con i contenuti in generale, anche con i suoi ovviamente. David Weinberger racconta soprattutto di Facebook, che è un po' il social network che va più per la maggiore in questo periodo, anche perché è molto appetito dai big di internet. Tutti cercano di conquistare, di concupire questo Mark Zuckerberg, 23 anni o poco più, miliardario, che ha resistito a offerte che avrebbero fatto capitolare chiunque. Per adesso appunto continua a essere il proprietario di Facebook, anche se Microsoft è entrato con una quota ingente, una percentuale seppur piccola di milioni di dollari, quindi comunque questa sua attesa sta pagando nel portafoglio. Sta pagando anche nell'evoluzione di Facebook, anche perché, come spiega anche David Weinberger, l'idea giusta, la strategia giusta è stata quella di aprire Facebook alla integrazione con programmi esterni, quindi rilasciando le cosiddette API e comunque la possibilità di terzi di costruire dei programmi e quindi farli interagire con Facebook. Di fatto sta facendo crescere Facebook senza pagare una lira e appoggiandosi ai servizi degli altri, quindi sta diventando una sorta di aggregatore di altri social network. Poi David Weinberger dice una serie di problemi che potrebbe anche avere una internet basata sulla persona e basata soprattutto sulla possibilità e la capacità delle persone di comunicare attraverso i social network, che ogni tanto viene fuori come giusta preoccupazione, cioè quella dei dati personali, del fatto che noi diamo di fatto in mano a queste persone, a questi servizi a cui ci fidiamo, ma diamo in mano tutta una serie di dati personali che riguardano le nostre abitudini, i nostri gusti, le nostre amicizie, le nostre relazioni, e non abbiamo nessuna garanzia del fatto che prima o poi possiamo riprenderci questi dati o come possono essere utilizzati in futuro. Quindi in un certo senso questi social network, la prospettiva di abusi, scrive David Weinberger, è spaventosa, ed è appunto uno dei nodi centrali, quello di capire come si può risolvere questo nodo centrale per quanto riguarda il possesso delle informazioni personali e la gestione da parte di terzi. Quindi bisogna riuscire a trovare un equilibrio di trasparenza per quanto riguarda questi dati e la possibilità anche di farli interagire con altri. A questo punto, conclude Weinberger, avremmo reinventato di nuovo il web, nel momento in cui appunto riusciamo a far uscire i social network dai contenitori in cui sono rinchiusi e farli muovere liberamente nell'oceano del web. nelle due pagine centrali, 8, pagina 8 e pagina 9, come al solito si approfondisce la storia di Copertina. In questo caso sono due pagine a cura di Massimo Mantellini, che da San Francisco racconta il Web 2.0 Summit, organizzato da ogni anno, da 4 anni a questa parte, da Tim O'Reilly, noto editore californiano, a cui bisogna attribuire, non si sa appunto se questo sia un difetto, una colpa o un merito, quello di aver coniato la definizione Web 2.0, che spopola in questo periodo per raccontare la internet delle persone, come diceva Weinberger. E appunto Massimo Mantellini racconta di quella che è quello che è diventato il Web 2.0, sconosciuti senza prezzo, questo è il titolo, e si parla ovviamente degli utenti come vera risorsa delle imprese, e solo mettendo al centro gli individui lo spettro della bolla svanisce. Questo il l'occhiello del racconto di Massimo Mantellini, che appunto a fondo pagina fa anche una breve carrellata di profili di 4 personaggi illustri che hanno raccontato la propria esperienza al Web 2.0 Summit di San Francisco. Stiamo parlando appunto di Tim O'Reilly stesso, di Anzi Vagnocchi, il timoniere di Nokia, di Steve Ballmer, CEO della Microsoft dal 2000, e di Evan Williams, che negli anni 90 inventò blogger.com, a cui tutta la blogosfera dovrebbe inchinarsi e ringraziare, e che da poco ha sfornato Twitter, e chissà, per molti invece questa cosa si merita solo improperi per la invasività del oggettino. Comunque un imprenditore del Web 2.0 molto creativo, e appunto il centro della questione è spiegato nel discorso della maggior parte di queste iniziative, che davvero mettono al centro la persona, ma non solo come centro comunicativo, anche e soprattutto per quanto riguarda quelli che sono i contenuti stessi. eBay ha il 95% dei contenuti creati dagli stessi utenti, il resto è piattaforma tecnologica e capacità di controllare quelle che sono le attività fraudolente, scrive Massimo Mantellini. E così anche tutte le altre attività, la maggior parte delle altre attività già dominanti, ma anche quelle che stanno crescendo. C'è un'infografica in cui si parla delle nuove iniziative Web 2.0, più o meno si basano sullo stesso principio. Una lunga parentesi sulla storia di Copertina di Nova. Adesso interrompiamo un po' e facciamo un salto al Corriere Magazine, allegato al Corriere della Sera ogni giovedì come al solito, che pubblica una specie di reportage dal treno, dall'Eurostar Milano-Roma, dal nostro inviato sul treno del business, a scriverlo è Camilla Baresani, che si è autoinviata in una carrozza Eurostar da Milano a Roma la mattina, e ha verificato come ci sia un gran proliferare di aggeggi tecnologici, e di fatto il treno sia usato come una sorta di ufficio mobile, computer accesi appena seduti, cellulari bollenti e Blackberry a go-go. Ore 8:50 partenza, ore 13:50 arrivo, è ormai diventato l'ufficio ipertecnologico degli italiani. Al di là del tono, diciamo, un po' finto sorpreso di come tutti usino le tecnologie, nessuno si parli più nei treni, cosa che talvolta, voglio dire, fa anche piacere, perché parlare talvolta le conversazioni non sono davvero così interessanti. Ma a parte questo, segnalo l'articolo per le bellissime foto di Mauro Dagati. E visto la pulsione verso qualsiasi cosa che è tecnologico, ovviamente mi ci metto anche io, qualsiasi cosa che si accenda e faccia le lucine, stiamo parlando delle gioie e dei dolori dell'early adopter. Marco Magrini, ritorniamo su Nova, a fondo pagina editoriale, e parla appunto di una notte di novembre del 1979, 28 anni fa, quando un suo amico, racconta Magrini, di ritorno dal Giappone, gli ha portato un affare che era appena uscito sul mercato giapponese. Scrive Magrini: prima di aprire il portone scarto la scatola, infilo le batterie e un audio cassetta che mi ero portato da casa, indosso le cuffie, premo play. È un'emozione nuova, continua a raccontare Magrini, senza precedenti. Basta pigiare un tasto e la tua esistenza di musicomane ha finalmente una colonna sonora portatile, anche mentre cammini per strada. Era ovviamente il Walkman della Sony, che è stato un trionfo della tecnologia e ha aperto una nuova dimensione della musica. E appunto il racconto di 28 anni fa. Poi ritorna nel presente raccontando appunto dell'incontro con un early adopter dell'iPhone che è riuscito a craccare l'iPhone, ovviamente un po' chiuso per usare un eufemismo, e a usarlo con la normale scheda TIM, che visto che si sono riconosciuti tra early adopter, che è una sorta personaggio bizzarro che vuole provare a tutti i costi l'oggetto del desiderio tecnologico, è riuscito a provarlo e sono scambiati delle informazioni su come farlo in futuro. E saltiamo invece a sempre Corriere Magazine e mettiamo insieme queste ultime due segnalazioni. Siamo andati un po' lunghi, in questo caso mettiamo insieme come piccolo fil rouge il rapporto tra diciamo infanzia e informatica, e Marco Pratellesi per esempio nel suo Elzeviro, come al solito la sua rubrichetta, Marco Pratellesi, direttore del Corriere.it, in cui parla del genio virtuale che diventa virtuale su YouTube. In questo caso stiamo parlando dei figli. Mio figlio è un genio, quante volte abbiamo sfoderato un sorriso di circostanza davanti a questa frase, così scrive Pratellesi, e un figlio diventa genio ancora più facilmente con YouTube, perché basta cercare sul sito le parole chiave Child Prodigy, Wunderkind, Fan Prodige, e troverete una quantità di video di bambini che fanno cose non da bambini. E quindi fa una serie di esempi: la piccola Lily a 2 anni riconosce sul planisfero tutti gli stati del mondo, Abby che di anni ne ha 4 recita a memoria il discorso di Martin Luther King, eccetera eccetera. Proprio per parlare dei giovani talenti sul web, che niente di nuovo per carità, però questo forse è una storia ancora più curiosa. Stiamo parlando dell'indiano Ajay Puri, 11 anni, il piccolo Gates, così come viene chiamato, ed è appunto un tipino che fin da quando era piccolo ha manifestato delle peculiarità, dei talenti particolari per l'informatica. A 2 anni spedì la sua prima email al nonno e di fatto a 11 anni ha conosciuto quasi tutti i grandi potenti del mondo, a partire da Bill Gates stesso, che gli ha fornito la licenza esclusiva del marchio Microsoft Kids. Insomma, uno di quei bambini odiosi che sanno far sempre tutto meglio degli altri, ma almeno in questo senso sembra anche un bambino abbastanza saggio, e segnala appunto questa definizione di bambino prodigio che lui stesso dà, quindi anche di sé. È una leggenda che un bambino prodigio abbia dei superpoteri, è solo uno che si concentra meglio degli altri nel fare una cosa. Bene, questa è l'ultima segnalazione di oggi. Io vi auguro una giornata da bambino prodigio, e l'appuntamento è a domani.